Vi diamo il benvenuto di cuore. Come già è stato detto, da tutte le nazioni vicine, si potrebbe dire, siamo un'Europa, diventate un'Europa unita, 28 nazioni appartengono già all'Europa. E noi vediamo che le profezie bibliche in ogni particolare davanti ai nostri occhi si compiono. Il fratello Smith mi dà un bigliettino con saluti dalla Moldova, dalla Russia, dappertutto abbiamo dei saluti, incominciamo. Dove incomincia il giorno? Da Port Morrisey, e le isole Finci, dietro Australia, davanti alla Nuova Zelanda, poi dalla Nuova Zelanda, dall'Australia, dal Canada, colonia britannica, dall'USA, saluti dall'Africa, da Nairobi fino alla Senegalia, saluti dall'Africa centrale, dall'Africa dell'Ovest e dell'Est, dal Sud America, saluti di cuore. Con tutti siamo in comunione, che sono in comunione col Signore in questo tempo. A nostra sorpresa abbiamo anche una visita dall'Ungheria e questo mi rallegra particolarmente. Abbiamo viaggiato molte volte per l'Ungheria per andare in Romania e noi vogliamo che il fratello dell'Ungheria adesso si alza. Dov'è il fratello dall'Ungheria? Questo è il nostro fratello dall'Ungheria. Dio ti benedica in modo particolare e che il Signore possa aprire le porte in quel paese. Questa è la nostra preghiera. Grazie. Poi tutti quelli che sono qui per la prima volta che si alzino, per favore. Io so che abbiamo un fratello. Dio ti benedica. Dio vi benedica. Dall'Atlanta. Dio ti benedica nel nostro mezzo. Tu dall'Inghilterra, Dio ti benedica.
God bless you in a special way.
Dio ti benedica in particolare.
Dio ti benedica molto.
Dio ti benedica riccamente. Il nostro fratello parla spagnolo. Dio vi benedica, care sorelle. Dio ti benedica. Dio benedica dappertutto, voi particolarmente, fratelli e sorelle della Romania che adesso lavorano in Spagna e in Francia, sono qui. Questa è da Kinshasa, la moglie del nostro fratello George. Dio ti benedica. Dio ti benedica, tu sei?
From Atlanta, Georgia, of course.
Tu sei, vieni dall'Atlanta, benvenuto, benvenuto.
God bless you. Ja, einfach wunderbar. Sie kommen von Ost.
Vengono dall'Est e Ovest, dal Nord e dal Sud, e tutti quelli che non possono venire, la parola viene a loro. Anche per questo è qualcosa di meraviglioso che Dio l'ha condotto così, che tutte le lingue possono essere incluse, comprese in questo. Non devo dimenticare ancora saluti dal fratello Wallström, dal fratello Graf, dal fratello Pino, da tutta l'Europa, anche fratelli lasciano salute, e particolarmente quelli che sono qui dalla Finlandia, dalla Svezia, Dio vi benedica, dalla Polonia, dalla Cecoslovacchia, dappertutto. Siamo riconoscenti al Signore, voi da Parigi, dal Belgio, dalla Francia, dalla Svizzera, dall'Austria, siamo riuniti qui insieme e veniamo da molte nazioni, si può dire internazionale. Mi è stato chiesto di parlare del 2 aprile 62, di riferirmi a questo. Questo lo voglio fare davvero brevemente. Il 2 aprile, 47 anni fa, quando per la prima volta ascoltai la voce udibile, potente, questa voce penetrante, l'ho ascoltato con queste orecchie, era la prima volta che dal corpo sono stato preso e sono stato trasportato, vedevo il mio corpo qui sulla terra e avevo le mani aperte così e dicevo: Signore, non mi ascolteranno. Quando penso al 2 aprile, allora il mio cuore è pieno di riconoscenza e nello stesso tempo mi ricordo di Atti degli Apostoli, Atti degli Apostoli 22, e qui ci sono due versetti che particolarmente mi accompagnano, due versetti che mi hanno toccato, Atti degli Apostoli 22, versetto 6. Lì successe, tre parole bastano per introdurre quello che poi viene narrato e quello che effettivamente successe. E così come Paolo nella via di Damasco poteva narrare dove successe e quello che successe, così anche io posso dire di lui, Luisenstrasse 116, e posso dire lì successe, e successe il 2 aprile 1962, un lunedì mattina, il marzo era stato con pioggia e pioggia, il lunedì mattina non c'erano nuvole nel cielo, ho guardato fuori dalla finestra, mi rallegravo che il tempo della pioggia era passato e che la primavera stava per arrivare, e dopo la breve preghiera ho guardato di nuovo verso la finestra, dalla parte destra venne la voce del Signore risorto: mio servitore, il tempo per questa città è quasi finito, io ti manderò in altre città per predicare la mia parola. Voi tutti sapete, io mi augurerei, magari lo faccio domani mattina, che la mia visita dal fratello Branham nel dicembre dello stesso anno è stata portata nella Voice of Healing, nella rivista tedesca, dove la foto è lì e viene narrato della mia visita al fratello Branham, quello che lui disse. non l'ho dovuto inventare dopo. Tutto questo è successo nel tempo della vita del fratello Branham e poi in collegamento con la chiamata che, come qui viene narrato di Paolo, o come lui stesso lo testimonia, lì successe. E poi nel versetto 14, egli soggiunse: il Dio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà e a vedere il giusto e ad ascoltare una parola dalla sua bocca. E questo è di quello che si tratta, perché tu gli sarai testimone davanti a tutti. Tutti gli uomini delle cose che hai viste e udite. Una chiamata è così che la volontà di Dio venga fatta, che la parola del Signore venga rivelata e che tutto il consiglio di Dio per grazia viene annunziato. Oggi avremo la Santa Cena, ma prima alcune osservazioni. Qui ho email e prima di tutto voglio ritornare al testo di Apocalisse 5, 9 brevemente. Salmo 98 dice: cantate al Signore un cantico nuovo, e in Apocalisse poi viene cantato. Lì nel Salmo l'annunzio e l'altro è il compimento. Così tutto il Vecchio Testamento, il Nuovo Testamento, il Nuovo Patto, nel Vecchio veniva annunziato il Nuovo, così nel Nuovo è venuto al compimento, così anche è scritto in Isaia 42, 9 e 10, cantate al Signore un cantico nuovo. E poi il ponte su Apocalisse, che il nuovo cantico viene cantato. Fratelli e sorelle, Dio vuole il nostro bene. Non ha potuto fare di più di quello che ha fatto. Adesso vi chiedo scusa, questo volevo farlo domani mattina, di parlare di quello che succede a Gerusalemme adesso. Noi siamo uniti con Israele, Israele è il popolo del patto e siamo sinceramente uniti a loro, e mi ha rallegrato di ascoltare che Netanyahu all'inizio di quando incominciò a parlare prese il Salmo e dalla Bibbia ebrea lesse, leggo dalla Bibbia tedesca: il mio cuore non si innalza e i miei occhi non sono orgogliosi, io non guardo a cose molto alte che mi sono troppo grandi. Che Dio benedica Israele, che voglia benedire Gerusalemme, voglia benedire il governo lì. E vi dico anche, perché questo dobbiamo sottolinearlo così, la soluzione di due nazioni lì che si voleva fare a Oslo, e E se questo succederebbe, Isaia 14 non succederebbe che la metà della città verrebbe presa. Leggiamo questi versetti biblici brevemente affinché da questo potete vedere in quale tempo siamo arrivati, che non soltanto di quello che parliamo dei segni del tempo generalmente, ma che anche riguarda questo, le profezie bibliche possiamo vederle davanti ai nostri occhi e si compiono. È necessario che noi leggiamo in Apocalisse capitolo 9 per vedere quello che succederà quando verrà il giudizio finale e tutti i popoli si metteranno contro Israele. Apocalisse capitolo 9 dal versetto 13. Poi il sesto angelo suonò la tromba e udì una voce dai quattro corni dell'altare d'oro che era davanti a Dio. La voce diceva al sesto angelo che aveva la tromba: sciogli i quattro angeli che sono legati sul gran fiume Eufrate. L'Eufrate è attraversa l'Iraq, proprio dove c'è Baghdad, e per questo l'Iraq è incluso in quello che succede nel tempo della fine. Non è la decisione di un presidente, ma appartiene a quello alla storia del tempo della fine. E poi in Zaccaria leggiamo che viene presa la città e che soltanto la metà della città viene presa. Zaccaria 14, versetto 2 e 3. Io radunerò tutte le nazioni per la guerra a Gerusalemme. La città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate, metà della città sarà deportata. E così avanti, poi nel versetto 3, poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni, come egli combatté tante volte nel giorno della battaglia. Se adesso dividerebbero la città, non ci sarebbe più possibilità di prenderla poi in possesso. E così la metà della città andrà nelle mani dei nemici di Israele. Non voglio entrare nel particolare, ma questo voglio dire. Chi legge Joele Joele 4 oppure 3 in altre Bibbie, lì si parla di dividere il paese, e chi legge Isaia 14 parla della città, non del paese. Uno in Gioele è il paese, qui è la città. Ebbene, quando le sante scritture, anche per quello che riguarda il tempo della fine, lo possa vedere, Israele diventa sempre il punto più centrale della profezia del tempo della fine. È così semplicemente destinato da Dio. E così succede nel nostro tempo. Mi sono preso i tre passi biblici da Matteo 24, 33, Marco 13, 29, Luca 21, 31. E il Signore parla tre volte. Quando voi vedete queste cose che stanno succedendo, che succedono in quel tempo, disse, quando vedrete Gerusalemme circondata dagli eserciti, allora state attenti a quello che il profeta Daniele disse. La parola profetica ci è stata data affinché stiamo attenti al compimento e per poter vedere quanto sono avanti le cose. E su quello che riguarda la storia della salvezza, il nostro Signore dice in Giovanni, capitolo 16, versetto 4, io vi ho detto tutto in anticipo, io vi ho detto tutto in anticipo. Non ha lasciato nulla di nascosto. In questo libro è scritto tutto quello che riguarda la Chiesa, quello che riguarda Israele, quello che riguarda il tempo della fine. Tutto sta scritto in questo libro. E noi abbiamo effettivamente, per mezzo di rivelazione, ricevuta la parola profetica. E ringraziamo Dio il Signore che si è occupato che noi possiamo avere questa informazione divina e collegato con questo l'introduzione nel Consiglio di Dio per grazia. Così, fino a qui questo tema. Alcune cose potrebbero essere dette, ma questo deve bastare per oggi, perché abbiamo un secondo tema che per i fratelli che sono partecipi, hanno parte del ministero, dobbiamo parlare di questo. Si tratta di Isaia 42, che in questi ultimi tempi questo testo viene capito male, viene strappato dall'insieme, e io voglio da Isaia 42, dal versetto 1 leggere, ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto di cui mi compiaccio. Io ho messo il mio spirito su di lui, egli manifesterà la giustizia alle nazioni. E poi viene la descrizione di quello che appartiene a tutto questo. Egli non griderà, non alzerà la voce, non la sua voce non la farà udire per le strade, non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante, manifesterà la giustizia secondo verità, egli non verrà meno e non si abbatterà finché abbia stabilito la giustizia sulla terra. E le isole aspetteranno fiduciose la sua legge. Questo testo è al 100% solamente in riferimento al nostro Signore e si compie in Lui e ha trovato compimento in Lui. Matteo 12, Matteo 12, qui leggiamo dal versetto 17, Matteo 12, 17, affinché si adempisse quanto era stato detto per bocca del profeta Isaia, ecco il mio servitore che ho scelto, il mio diletto, in cui l'anima mia si è compiaciuta. A quale parola pensiamo adesso? A due passi biblici. Matteo 3, 17. Questo è il mio amato figliolo in cui mi sono compiaciuto. E noi pensiamo a Matteo 17, 5, 6. Questo è il mio amato figliolo di cui mi sono compiaciuto, a lui dovete ascoltare. Questa parola non si riferisce a un profeta, a nessun uomo di Dio, ma questa parola è unicamente per il nostro Signore Gesù Cristo, il nostro Signore Redentore. Nel versetto 19, 20 e 21, non griderà, non litigherà e nessuno ascolterà, non contenderà né griderà. La ripetizione di Isaia 42, egli non triterà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante finché non abbia fatto trionfare la giustizia. E nel nome di lui le genti spereranno. Non nel nome di un predicatore, ma nel suo nome, nel nome del Signore che Lui per grazia ci ha rivelato. Adesso vengono i due passaggi importanti che sono stati cambiati con amore, ma chiaramente davanti a tutto il mondo voglio leggere affinché tutti sappiano che quello che è scritto veramente negli Atti, capitolo 13, non viene ripetuto Isaia 42, ma Isaia 49, e questo tutti i fratelli che proclamano la parola da oggi lo devono considerare questo e sottomettersi a questo. Atti 13, dal versetto 46, ma Paolo e Barnaba dissero con franchezza: era necessario che a voi per primi si annunziasse la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi ritenete degni della vita eterna, ecco, ci rivolgiamo agli stranieri. E adesso viene la ripetizione di Isaia 49, 6 e non di 42. Così infatti ci ha ordinato il Signore dicendo: io t'ho posto come luce dei popoli, perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra. Gli stranieri, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio, la parola di Dio, e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. La stessa parola la leggiamo da Isaia 49, Isaia 49, 6. Egli dice: è troppo poco che tu sia mia servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele. Voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino all'estremità della terra. Questa è la risposta divina, così come da una parte nel Nuovo Testamento, da una parte Isaia 42 in Matteo 12 e dall'altra parte Isaia 49 in Atti 13, lo troviamo così. Si è ringraziato Dio per la sua parola meravigliosa, e io vi dico quello che successe quando questo tema negli ultimi mesi e settimane mi è stato portato. È successo veramente nell'ufficio, all'improvviso, all'improvvisamente, non soltanto Isaia, mentre leggo Isaia 49 e la risposta era lì. Io mi sono alzato e mi sono rallegrato e ringraziato Dio per questo. Tutti i fratelli che portano la parola, il messaggio del tempo della fine, voglio portare questi punti che il fratello Branham ha messo al cuore di tutti i predicatori. La parola non deve essere ordinata in un altro posto. Punto 2, la parola non deve essere tolta dal concetto in cui è scritto. Punto 3, la parola non deve essere interpretata arbitrariamente. Punto 4, deve succedere al suo tempo, deve succedere secondo la parola di Dio. Deve essere la persona che Dio lui stesso ha scelto, e poi viene al ministero profetico e dice: deve essere rivelata prima ai suoi profeti. Quando nel nostro tempo vengono dei fratelli con rivelazione particolare. Punto 1. Ritorniamo alla parola, ritorniamo al messaggio per l'unità, per trovare armonia e non portare qualcosa di sé. Il profeta per mezzo della parola deve essere confermato. E poi prima Cronica 6, 16, 22, non toccate i miei unti, e così Salmo 105, non fate del male ai miei profeti. Anche questo tema sia concluso con questo, e tutti i fratelli che in qualche paese, in qualche città hanno difficoltà, per favore possono far valere la parola di Dio. Solo la parola di Dio rimane in eterno, tutto il resto passerà. Cari fratelli e sorelle, guardando al piano di salvezza, negli ultimi tempi mi commuove che il Signore lui stesso ha lasciato la sua gloria e che è venuto lui stesso da noi. Se noi leggiamo tutti i passi biblici e la parola diventò carne e abitò in mezzo a noi, e se leggiamo oggi vi è nato il Cristo, che è il Signore nella città di Davide, e se leggiamo prima che era Abramo sono io, quando tutti questi passi biblici del Vecchio e del Nuovo Testamento facciamo un riassunto di questo e li portiamo in armonia, allora era lo stesso che morì alla croce per noi, che camminava nel giardino di Eden è chi aveva creato Adamo alla sua immagine, che venne a Abramo e si sedette con lui sotto l'albero e che mangiò con lui. È quello che mi è diventato così potente, mi ha sopraffatto tanto, e che il Signore, che ha fatto l'uomo a sua immagine, non l'ha abbandonato, ma dopo il peccato originale, e di questo ci sono alcuni passi biblici che si possono leggere in primo, in Genesi 3:18, dove maledice la terra, e l'angelo del Signore apparve nel pruno ardente, Giovanni 19, versetto 1. I soldati romani fecero una corona di spine, l'hanno messa nel loro capo e l'hanno schernito. Tu sei il re dei Giudei. Voi conoscete tutti il Nuovo Testamento. Immaginiamoci un po' per un momento che amore aveva il Signore per noi. Aveva potuto dire: voi avete scelto la trasgressione, avete preso la vostra decisione, io vi ho annunziato la morte che verrebbe, adesso è venuta, e adesso vedete quello che fate. No, ha fatto qualcosa di diverso. Ha messo i cherubini all'entrata affinché l'uomo caduto nella posizione che si trovava non poteva mangiare dell'albero della vita e vivere in eterno in quello stato, ma fuori dal paradiso. E poi pensiamo al Golgota: ancora oggi sarai con me in paradiso. Il nostro Signore si è spogliato della sua divinità, è diventato in ogni cosa umano per essere sottomesso alla legge, e per questo l'ottavo giorno è stato circonciso con 12 anni nel Tempio, a 30 anni incominciò il suo servizio. Voi giovani, voi bambini, voi anziani, il nostro Signore è venuto in questo mondo dalla nascita, dal primo giorno, ha vissuto la vita qui sulla terra. Lui capisce ogni bambino, ogni giovane, ogni adulto, e per questo poteva diventare sommo sacerdote, non solo redentore, e doveva diventare come noi affinché in tutti i particolari ci può capire. Immaginatevi un po', sarebbe venuto solo dalla gloria, con gloria, come se si sarebbe riparato il peccato originale. Il peccato successe nel corpo di carne e di sangue, e la vita è nel sangue. Per questo il Signore della gloria doveva prendere un corpo di carne e doveva spargere il suo sangue prezioso qui su questa terra per redimerci, perché così è scritto in Giovanni 3: il sangue e la carne non possono ereditare il regno di Dio, dovete nascere di nuovo. E poi questo, dalla stessa parola, dallo stesso spirito, siamo nati di nuovo per la forza della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Un piano meraviglioso di salvezza, ma mi ha sopraffatto, meravigliato che il Signore è venuto Lui stesso a noi. Questo mi ricorda, una volta l'ho detto, il fratello Branham ha sempre menzionato una storiella. Io non so fare questo, ma quando ero nel Sudafrica sono stato portato in una tribù e il capo di questa tribù quando era il fratello Franco che parlava a lui, gli ha esposto il piano pregò: io pregherò il padre che ti manda il figliolo. Allora il capo disse: io non lo voglio, io voglio che il padre lui stesso viene. E lui disse che venga il padre lui stesso, vengo, non voglio che venga il figlio, ma il padre è venuto nel figlio lui stesso. Questo è il mistero: il padre è venuto nel figlio lui stesso, Emanuele, Dio con noi, e ci ha redento. Quindi ringraziamo il nostro Dio per quello che ha fatto per noi, per riportarci nello stato divino. In questa nuova lettera circolare abbiamo qui la copertina, abbiamo scritto Dio si ricorda del suo patto, e chi conosce il Grand Canyon, il Grand Canyon lo conoscono tutti, e l'arcobaleno che c'è adesso qui vediamo. Adesso qui abbiamo i passi biblici, nell'interno li abbiamo scritto, che appartengono a questo patto. Genesi 9, 12 e 13. Questo sarà il segno del patto. E poi viene con l'arcobaleno. Esodo 2, 24, quando Dio si ricordò del suo patto, quando ascoltò i suoi gemiti con Abramo, Isacco e Giacobbe. Salmo 50, radunami i miei santi che hanno fatto il patto per mezzo del sacrificio. Allora i cieli fecero conoscere la sua giustizia e Dio stesso farà giudizio. Isaia 54, perché anche se le montagne scompariranno e le colline vacillano, ma la mia grazia non si allontanerà da te, dice il Signore, che ha misericordia. Ezechiele 1, 26, 28, come l'arco appare in un giorno di pioggia, così era l'apparenza della gloria del Signore. E quando la guardai, mi gettai giù sul mio volto e ascoltai la voce di uno che parlava. Luca 1, 72. Egli usa così misericordia verso i nostri padri e si ricorda del suo patto. Matteo 26, 28, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto che è sparso per molti, per il perdono dei peccati. Marco 14, 21, 24, E lui disse: questo è il mio sangue, il sangue del patto che è stato sparso per molti. Apocalisse 4, 2 e 3. Subito fui rapito dallo Spirito ed ecco un trono, era posto nel cielo, sul trono c'era uno seduto, colui che stava seduto era simile all'aspetto alla pietra di diaspro e di sardonico, e intorno al trono c'era un arcobaleno che a vederlo era simile a uno smeraldo. Apocalisse 10, versetto 1. Poi vidi un altro angelo potente che scendeva dal cielo, avvolto in una nube. Sopra il suo capo vi era l'arcobaleno, la sua faccia era come il sole e i suoi piedi erano come colonne di fuoco. Fratelli e sorelle, nel Vecchio Testamento è stato annunziato, particolarmente Geremia 31 e altri passi, io farò un nuovo patto con voi. E poi vediamo il patto che Dio fa in Gesù Cristo, nostro Signore, alla croce del Golgota. E già nella Santa Cena ha indicato il suo sangue, che sarebbe stato il sangue del nuovo patto. Dio ha annunziato il nuovo patto, ma non l'ha fatto soltanto in parole, ma effettivamente il primo patto era diventato vecchio, e quello che diventa vecchio si toglie, poi il nuovo patto in Gesù Cristo nostro Signore, e poi voleva le sue parole, la sua legge, scriverlo, metterlo tutto nel nostro cuore e darci per grazia un nuovo cuore, una nuova vita, un nuovo spirito. Su questo tema fondamentale della redenzione compiuta e dell'essere stabiliti nell'adozione, potremmo leggerlo e rileggerlo. È il nocciolo del nostro annunzio. Dio era in Cristo e riconciliava il mondo con se stesso. Tutti i passi meravigliosi di Romani, di Corinti, la parola della croce per quelli che credono è potenza divina, per quelli che non credono è pazzia. Che cosa è diventata per te, che cosa è diventata per me? Per noi la parola della croce è diventata potenza di Dio. Noi siamo redenti, il patto di Dio con l'umanità è accaduto e noi abbiamo ricevuto perdono. Leggiamo ancora i passi di Filippi. Voi tutti conoscete la scrittura, ma credetemi, io non so quante volte in un giorno, anche se solo sempre vengono le stesse parole sulle mie labbra. Signore, ricordati del tuo patto, ricordati del tuo popolo, ricordati delle tue promesse. Facci partecipi di tutto quello che tu hai preparato e destinato per il nostro tempo. Qui nella lettera ai Filippesi, capitolo 2, leggiamo dal versetto 7, Filippa 2, versetto 7, ma spogliò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi. Ci sono dei fratelli che che parlano molto della divinità di Gesù Cristo, ebbene così, ma lui doveva diventare uomo, doveva essere trovato esteriormente come uomo. Lui dormì, si stancò, era triste, piangeva, tutto esteriormente è stato trovato come uomo, come è scritto qui, e non rinnegate questo. Il nostro Signore doveva venire nell'umanità. Tu mi hai preparato un corpo, nel rotolo è scritto di me. E così incominciò il piano di salvezza, prese forma. Tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato. Il figliolo è stato generato, il padre, lui abitò lì e noi abbiamo veduto la sua gloria, la gloria dell'unigenito nato da Dio. Non cercate di spiegare questo mistero incomprensibile. Ringraziate Dio per questo, ringraziate Dio. Se voi leggete da Mosè, se voi leggete in Mosè oppure in Neemia, Dio era nella montagna, si rivelò nel fuoco e la sua voce venne dall'alto. In Dio tutto è possibile, non è Dio dappertutto presente. Dio è spirito, si è manifestato in carne e nonostante è rimasto Dio. E poi in Filippesi 2, versetto 8, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Non era un'obbedienza apparente, era obbedienza veritiera nel suo corpo di carne, affinché anche noi possiamo diventare dei veri, possiamo diventare obbedienti nel nostro corpo. Tutte queste cose sono successe per il nostro volere, è successo per noi, affinché noi in questo corpo possiamo portare la vita eterna e possiamo essere introdotti nell'ubbidienza. Tutto è ordinato in modo meraviglioso. Poi in Colossesi, oh, questi passi meravigliosi, Colossesi 1:14, Colossesi 1:14, in Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati, per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati. Poi vieni, Egli l'immagine del Dio invisibile, già lo era nel giardino di Dio, l'immagine di Dio. E poi si va a 2 Corinti, il terzo e quarto capitolo, e si trova tutto confermato nella Sacra Scrittura. Leggiamo 19 e 20, poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose, per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di Lui dico tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. Oggi dagli uomini si parla di, se credono nel messaggio, allora hanno ricevuto lo Spirito Santo e non conoscono la conversione, la nuova nascita, la redenzione. Non lo dico per fare un giudizio, lo dico con dolore. È venuta una seconda generazione anche nel mezzo dove manca la nuova nascita, la conversione, tutto questo che appartiene, questa nuova generazione non lo fa più così. La gente viene e dice, noi crediamo, ma vanno ancora avanti. Il nostro Signore dice, chi crede in me, come dice la Scrittura, non solo chi crede, ma chi crede come dice la Scrittura. E noi dobbiamo arrivare e ritornare a questo. Versetto 21. E adesso si parla di noi. E voi che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui. Per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili. Questo è Evangelo, questo è il messaggio divino, questa è redenzione compiuta che a noi per grazia ci viene data. In questo luogo e questo è per tutto il mondo. Non vogliamo soltanto parlare dei misteri di Dio, noi ringraziamo Dio e lo diciamo sempre. Un tempo come lo viviamo adesso non c'è stato mai nella terra. Un ministero come aveva il fratello Branham non l'aveva né Pietro né Paolo né altri profeti, ma così è così, il nocciolo dell'annunzio deve essere rimanere Gesù Cristo, e questo in tutta l'eternità. Noi non predichiamo Branham né Paolo, noi predichiamo tutto quello che lui ha rivelato ai suoi servi. Ma il collegamento con un servo di Dio non basta, dobbiamo avere il collegamento col nostro Signore. Per questo dobbiamo fare queste esperienze divine, e anche questa sera vogliamo fare un'esperienza con Dio. Io sono venuto in piena fiducia da quando mi è diventato grande quello che noi eravamo per il nostro Signore, che Lui stesso è venuto Lui stesso. Immaginatevi un po', non un giorno, i 30 anni e poi il ministero che fece qui sulla terra, in mezzo a noi, un uomo sotto gli uomini, per il nostro volere. E poi la via alla croce e l'opera di redenzione fu fatta, e di nuovo menzioniamo il sangue, quanto l'abbiamo detto, Levitico 17, 11 e 14, la vita del corpo è nel sangue. Per questo nessuno poteva mangiare sangue in tutto il Vecchio Testamento. Il sangue era per la riconciliazione, era per l'espiazione. E nel Nuovo Testamento, nell'Evangelo di Giovanni, il Signore dice, se voi non mangiate il sangue del figliolo dell'uomo e non mangiate la sua carne, non avete vita. Quindi dobbiamo ricevere Gesù Cristo in noi completamente affinché la sua vita possa essere rivelata in noi e poi si compie. Chi di quelli che lo ricevettero gli diede potenza di diventare figlioli di Dio, cioè quelli che credono al suo nome. Una parola va nell'altra. Fratelli e sorelle, io sono riconoscente a Dio per quello che Lui ha fatto, per quello che Lui ci ha dato. E se volete leggere in Ebrei quante volte la parola patto è stata scritta lì, e se in Apocalisse volete leggere 29 volte è scritto nei 22 capitoli la parola Lam, è agnello, 29 volte nei 22 capitoli di Apocalisse l'agnello che venne immolato. E così come da Apocalisse abbiamo letto, leggiamolo ancora un'altra volta, qui nel capitolo 5, vediamo come l'agnello era degno di prendere il libro, di aprire i sigilli, e come vincitore è il leone della tribù di Giuda. L'agnello come sacrificio che porta i peccati del mondo, e poi il leone della tribù di Giuda ha vinto. Lui le due cose, è l'agnello di Dio, è il leone della tribù di Giuda, è il figliolo di Dio, è il figliolo dell'uomo, figliolo di Davide e di Abramo, è mediatore, intercessore, re, sacerdote e profeta, tutto in tutto. Dio gli ha dato la pienezza. Qui abbiamo le quattro creature, i 24 anziani, le arpe si riposarono. Leggiamo versetto 9. Essi cantavano un cantico nuovo dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e ha acquistato a Dio col tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. E ne hai fatto per nostro Dio un regno e dei sacerdoti regneranno sulla terra. La maggior parte di... Se io domanderei da quanti nazioni siamo riuniti qui, allora sicuramente sarebbero, magari saranno più di 17 nazioni. Il giorno di Pentecoste c'era gente da 17 nazioni, e non mi sorprenderebbe se oggi non avremo perlomeno 17 nazioni riunite qui. Fratelli e sorelle, anche noi canteremo questo cantico meraviglioso: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli. E se pensiamo quante volte il fratello Branham, in collegamento con l'apertura dei sigilli dal 17 al 24 marzo 63, quante volte ha parlato di questo, che l'agnello ha preso il libro e che ha aperto i sigilli. Successe nei nostri giorni. Dio compie il suo piano di salvezza, fa storia di salvezza fino e lo porta a compimento, e noi per grazia possiamo essere partecipi di quello che Lui fa attualmente. Prima che venissero aperti i sigilli, il fratello Branham vede l'apparizione della nuvola soprannaturale, ne parla, è il 30 dicembre 1962, ne parla nei particolari, e poi viene il 28 febbraio 1963, quando questa nuvola soprannaturale apparve, e ci sono 86 fotografie che sono andate all'Università di Tucson. Delle foto vengono prese quando la nuvola era lì, e proprio lì dove era il fratello Brian Subino Canyon, questa nuvola scese e il fratello Branham gli venne detto: ritorna a Jeffersonville perché il tempo di aprire i sigilli è venuto. Fratelli e sorelle, dove Dio opera, allora succedono delle cose soprannaturali. Non sono carismatici che operano, non vengono presentate degli uomini, ma Dio opera in modo soprannaturale. Quindi riepiloghiamo, vediamo con riguardo a Israele che ancora gli angeli sono legati nell'Eufrate, ma fino al giorno, solo fino al giorno, a quel giorno, quando succederà che una terza parte dell'umanità verrà uccisa, la terza parte della gente. Non l'ho letto, ma me l'ho scritto, ma questo condurrebbe troppo lontano. Quello che succede, che viene creduto, è quello che aspettano nel mondo islamico, è quello che aspettano che succederà con Israele. Ma oggi non parleremo di questo. Siamo davanti alla Santa Cena. Vogliamo col nostro Signore in modo degno celebrare la Santa Cena. E a questo appartiene che noi ci sottomettiamo a Dio e gli chiediamo di perdonarci tutto. Lui ci ha perdonato tutto, e nonostante possiamo dire: perdona tutto quello che non può sussistere davanti a te, tutta l'ingiustizia, perdona tutto quello che non può sussistere davanti a te. Lavami nel sangue prezioso, nel fiume di sangue. Il nuovo patto è stato fatto alla croce del Golgota. Il nostro Signore disse: è compiuto. E amici, fratelli e sorelle, non soltanto Dio era in Cristo. Noi, come Lui prima della fondazione del mondo, anche noi siamo predestinati come Lui. E così come Eva era in Adamo, così la Chiesa era in Gesù Cristo nostro Signore. E quando il suo fianco è stato aperto alla croce del Golgota e il sangue scorse, è venuta la nostra redenzione. Siamo diventati figlioli di Dio per grazia, una redenzione perfetta che il Signore, il nostro Dio, ci ha dato. Non ci ha mandato un messaggio che passa al lato del Golgota, dalla destra o dalla sinistra, ma Gesù Cristo, il nostro Signore, viene messo nel punto principale. Lui è il primo e l'ultimo, è diventato uomo, è rimasto Dio, e dopo la risurrezione possiamo leggerlo: Thomas disse: mio Signore, mio Dio. Noi siamo uomini e veniamo mutati per essere come il nostro Signore. Potete afferrare tutto questo anche voi giovani, potete afferrare questo successo per grazia per noi. Lui ci ha dato la vittoria. Come abbiamo letto in Isaia, Lui porterà la giustizia e ci darà la vittoria. Gesù è vincitore sopra la morte, di questo ci rallegriamo. Adesso leggiamo le parole di introduzione per la Santa Cena da Corinti. Sono sempre le stesse parole che noi leggiamo e poi li prendiamo a cuore e ci presentiamo, ci proviamo nella presenza di Dio. Io leggo sempre i due passi da Prima Corinti 10, 16 e 17. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti, siamo un corpo unico perché partecipiamo tutti a quell'unico pane, non un vassoio con 36 bicchieri, ma calice. È perché noi qui e lì abbiamo i nostri fratelli e sorelle, così il Signore ci ha fatto grazia da di portare da Israele quei sette frutti del paese promesso. Noi celebriamo la Santa Cena qui in memoria dell'opera compiuta alla croce del Golgota. E lo dico ancora una volta, fratelli e sorelle, il nostro Signore è venuto in questo mondo, ha vissuto la vita qui finché alla croce del Golgota per noi si è martirizzato per noi. Come possiamo consacrare noi la nostra vita a Lui per riconoscenza per quello che Lui ha fatto per noi? E poi da Primo Corinti capitolo 11 leggiamo dal versetto 23, poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso. Cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Perciò chiunque mangerà il pane o berrà dal calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva dal calice. Possiamo ancora leggere? Basta quello che abbiamo ascoltato. Ognuno provi se stesso. Ma fratelli e sorelle, non abbattuti. Io so che lo Spirito di Dio portappontimento, poi vengono le lacrime, viene il dolore, ma questo ci conducono sulla certezza che il nostro Signore ha riparato ogni danno e che noi per mezzo di Lui, per mezzo del Suo sangue, siamo stati degnati per poter celebrare la cena con Lui. E per grazia l'opera compiuta per ricordarci di questo e per ringraziarlo che successe per noi, è successo per te e per me, un'opera compiuta che è valida per tutta l'eternità e che non viene più ritirata. Quelli che Lui ha predestinati li ha giustificati e quelli che Lui ha giustificati li ha santificati e li ha portati alla meta. Potete credere questo? Amen. Dite amen. Dite amen alla parola di Dio. La fede viene dalla parola e la fede viene dalla parola e la predica anche. Adesso nella presenza del nostro Signore vogliamo provarci, esaminarci, vogliamo dirgli tutto, ma con la certezza che Lui per grazia, che Lui per grazia ha riparato ogni danno. Io sono convinto, Dio il Signore farà oggi ancora grandi cose. Adesso ci alzeremo e chiediamo alle due sorelle di venire e cantarci un cantico che si adatta bene a questo e poi pregheremo particolarmente per tutti i giovani che vogliono consacrare la loro vita al Signore prima di fare la Santa Cena, e una parola a tutti quelli che vogliono battezzare. Se voi volete lasciarvi battezzare, allora già potete partecipare alla Santa Cena. La Santa Cena è una cena che ci ricorda al Golgotha e a quello che è successo lì per noi. Adesso i fratelli vengono. Adesso rimaniamo in adorazione e ricordiamoci di quello che è successo per noi, il sangue del nuovo patto è scorso, noi siamo proprietà di Dio per il tempo e per l'eternità, Dio possa benedire in tutta la terra e sì con tutti. Adesso ascoltiamo un cantico.
Dort in dem Garten Gethsemane rang unser Jesus voll Leid und Weh. Blutstropfen fielen, der Kampf war schwer. Die Jünger schliefen, allein war der Herr. Jesus ist Sieger über den Tod. Jesus ist Sieger, bricht alle Not. Jesus ist Sieger in Ewigkeit. Für dich hat Jesus den Sieg schon bereit. Sein Kreuz trug Jesus nach Golgatha, um dich zu retten, litt er all da. Und stehst du heute in dunkler Nacht, hör Jesus rufet, es ist schon vollbracht. Jesus ist Sieger über den Tod. Jesus ist Sieger, bricht alle Not. Jesus ist Sieger in Ewigkeit. Für dich hat Jesus den Sieg schon bereit. Weißt du, was heute noch Wunder tut? Nur unseres Heilands kostbares Blut. Auch wenn die Hölle und Erde bebt, glaubt dieser Botschaft, dein Jesus erlebt. Jesus ist Sieger über den Tod. Jesus ist Sieger, bricht alle Not. Jesus ist Sieger in Ewigkeit. Für dich hat Jesus den Sieg schon bereit. Und kommt noch heute der Tod heran, kannst du es glauben, was er getan? Jesus, dein Heiland, er liebt dich noch. Komm, fasse Mut nun und glaube es doch. Jesus ist Sieger über den Tod. Jesus ist Sieger, bricht alle Not. Jesus ist Sieger in Ewigkeit. Für dich hat Jesus den Sieg schon bereit. Jesus ist Jesus ist Sieger, bricht alle Not. Jesus ist Sieger in Ewigkeit. Für dich hat Jesus den Sieg schon bereit.
Dazu singen wir noch Halleluja, Halleluja. Ich bin erlöst durch das Blut.
Halleluja, Halleluja.
Adesso
inchiniamo i nostri capi, apriamo i nostri cuori davanti a Dio il Signore. Io sento che Dio chiama, che se oggi ascoltiamo la sua voce, che lo riceviamo, che diciamo sì, particolarmente voglio dare la chiamata a tutti quelli che non hanno ancora certezza di fede, di essere proprietà del Signore, che non hanno avuto una conversione, che non sono stati rinnovati, che non hanno fatto l'esperienza della nuova nascita, che non hanno la certezza, come Paolo alla Chiesa di Roma scrive, il suo Spirito testimonia al nostro spirito che noi siamo diventati figlioli di Dio. Non vi vergognate, sarebbe brutto se voi non verreste al Signore. Lo dico di nuovo, Lui è venuto a noi, si è fatto servo, come figliolo era uomo, come padre era Dio, Dio manifestato in carne umana, il Padre nel Figlio, per poterci stabilire nell'adozione. Galati 4, 4, Romani 8 e molti altri passi. La redenzione successe, l'opera è compiuta. Mentre noi inchiniamo i capi e stiamo in preghiera, voglio che tutti siano partecipi alla Santa Cena, ma chi ha prima bisogno della preghiera, noi siamo qui per pregare per voi, così come voi credete può succedere. Così era con la predica di Pietro. Lui predicava e la gente alla fine della stessa preda ricevette il battesimo dello Spirito Santo. Chi vuole alzare la mano? Dio ti benedica. Dappertutto vanno le mani in alto. Dio vi benedica. Cantiamo adesso così come io sono, così deve Amato Signore, un tu dici, chi viene a me, io non lo rigetterò. Tu ricevi tutti quelli che sono venuti a te. Amato Signore, tu perdoni le trasgressioni, tu non ti ricordi più del peccato. Tu hai fatto un patto con noi alla croce del Golgota. Ti ringraziamo per il sangue del nuovo patto, per la riconciliazione, il perdono. Salva tutti quelli che sono perduti, purificaci noi tutti, affinché possiamo partecipare in modo degno alla cena del Signore. Amato Signore, benedici il pane, ti portiamo il pane, i pani, e ti chiediamo, benedici i pani, benedici quelli che parteciperanno, benedici il corpo del Signore, benedici tutti i fratelli e tutte le sorelle. Tu dici, ho desiderato di cenare con voi, noi ti invitiamo, cena con noi, Signore, facci degni per mezzo del tuo sangue. Ti ringraziamo con tutto il cuore per questo. Che tutti siano benedetti quelli che partecipano alla cena. E io dico che siano tutti nella grande cena nella gloria. Ti ringraziamo, Signore, nel nome santo di Gesù. Oh Gott, ja. Ich möchte Voglio chiedere a alcuni fratelli che vengono avanti, fratello Mulla. Fratello Miskis, fratello Zigla, uno dei fratelli Hendrix. Abbiamo già pregato. Adesso spezzeremo il pane. Venite, fratelli. Cari fratelli e sorelle, il fratello Rus vi manda saluti particolari. Lui ha chiamato e lascia molti molti saluti di cuore. Cantiamo ancora il coro: tu sei degno, tu sei degno. Siete riconoscenti per la parola rivelata? Se lo siete, allora dite amen. Se siete riconoscenti per l'opera compiuta, dite amen. Adesso a tutti i fratelli e tutte le sorelle che sono nelle altre stanze e anche nel piano superiore, che veniate tutti nella sala principale per partecipare alla Santa Cena. Potete venire quando già viene diviso fra voi in armonia divina. Oggi vogliamo essere insieme e credetemi, quando Dio fa venire il suo messaggio e noi riceviamo quello che Lui ha fatto per noi in questo tempo, allora per l'eternità vuol fare qualcosa con noi. Siate pieni di fiducia, siate pieni di fiducia. Noi non passiamo accanto a quello che Dio ha fatto al mente, ma abbiamo ricevuto il collegamento a quello che Dio ha fatto e che fa attualmente. Da questo già vediamo come il nostro Signore ci conduce. Chi vi ha portato qui da tutti i popoli, lingue e nazioni? Chi vi ha chiamato? Chi ha condotto così che tutte le lingue e popoli possono essere partecipi di questa proclamazione? Chi ha fatto il piano, tu o io? No, è un piano diretto del nostro Dio. È il piano del nostro Dio, perché ancora è scritto in Matteo 24, 14, l'Evangelo del Regno, con tutte le cose che appartengono al regno di Dio vengono annunciate fino agli estremi della terra a tutti i popoli, lingue e nazioni. È stato in Matteo 24, era scritto da tanto tempo, nel nostro tempo è diventato verità, fratelli e sorelle. Ringraziamo Dio per quello che Lui ha fatto. E tutti voi che avete alzato le mani, prendetelo in fede, ricevete la redenzione in fede e vi appartiene la grazia, la redenzione appartiene a voi.